Allora, una premessa, io vi parlo non come professore, vi parlo come avvocato, perché il tipo di informazioni di cui voi avete bisogno per entrare nel mercato del lavoro sono informazioni che nascono soprattutto dall'esperienza pratica di un'attività professionale. L'essere professore, casomai, può consentirmi di averla fatta ad un certo livello, può consentirmi di dirvi che sono molto contento di parlare a voi, perché la vostra associazione, che io non conoscevo, ho verificato, è nata 2 o 3 anni dopo che io mi sono laureato, per iniziativa di 4 persone, di 4 giovani studenti, un austriaco, un tedesco, un ungherese ed un polacco. Il fatto che ci fossero anche un ungherese e un polacco è molto interessante, vista la situazione attuale. Il solo fatto che voi siate iscritti a questa organizzazione, per definizione, vi deve far essere portatori dei valori dell'integrazione europea, nei quali io da professore, innanzitutto, oltre che da cittadino, credo molto, vi deve mettere in una posizione di ostilità con quanti anche in Italia svalutano l'importanza che l'integrazione europea ha. Vi aiuta, come voi stessi avete visto, se avete fatto esperienze di Erasmus o altre, a livello anche di studi e a livello anche di professione. Le debolezze storiche che il nostro paese ha, e che vengono da molto molto lontano, vengono dall'unificazione ritardata fatta solo nell'Ottocento, vengono dalla presenza opprimente della Chiesa Cattolica al centro del nostro Stato. Questi ritardi nella nostra coscienza civile sono superabili grazie soprattutto al fatto che siamo dentro il meccanismo europeo. Se uscissimo dal meccanismo europeo avremmo grossissimi problemi. Do per scontato che, essendo voi soci dell'ELSA, che ha come prima lettera European, siate uniformi a questo indirizzo, che è il mio indirizzo come professore, oltre che, ripeto, come cittadino. Ma veniamo invece al contributo che posso darvi. Allora, in uno scambio di mail con il collega Lardo, tra l'altro lui ha appena citato il Corriere e il Sole, vuol dire che legge il Corriere e il Sole. Allora, già questo, che potrebbe essere quasi ovvio, ai miei tempi era ovvio, proprio per la mia esperienza all'università vi dico, non è così scontato. Vi sarà chiaro che voi vi muovete in un mercato del lavoro dove c'è una sovrabbondanza di offerta di giovani neolaureati in giurisprudenza. Quindi voi dovete assolutamente differenziarvi se volete fare un mestiere che abbia qualcosa a che vedere con gli studi giuridici, se non volete arrivare a fare altro. Per differenziarvi, il primo consiglio che vi do è quello di mantenervi colti. E per essere colti oggi non basta consultare le piattaforme informatiche, bisogna anche avere la buona abitudine di continuare a leggere, per esempio, i quotidiani, perché i quotidiani, oltre ai libri ovviamente, ma i quotidiani vi danno informazioni in primo luogo. E qualcuno che si presenta ad un colloquio di lavoro e che fa vedere, come per esempio è emerso un attimo fa con le affermazioni del collega Lardo, prese da 2 articoli, uno sul Sole 24 Ore e sul Corriere, il fatto di far vedere di avere questo tipo di consuetudine con la stampa vi differenzia rispetto a chi probabilmente non apre un quotidiano, che non sia la Gazzetta dello Sport, da anni. Non sottovalutate queste, che possono essere apparire componenti minori, perché una delle caratteristiche, lo vediamo fra un attimo se volete, che sono proprie degli incontri che si fanno dopo la fase della selezione dei curricula, perché normalmente quando voi avete superato quella prima barriera, cioè di aver suscitato un interesse in chi potrebbe darvi un lavoro, c'è un secondo momento che è il colloquio, l'intervista. La job interview comincia malissimo se voi apparite come qualcuno, e questo è purtroppo la realtà di molti vostri coetanei, che per esempio non ha nessuna conoscenza di nozioni di cultura elementare, non legge i giornali, non si informa, si disinteressa su ciò che accade al suo interno. Potete essere i migliori avvocati di questo mondo, ma se date questa impressione partite col piede sbagliato. Allora, facciamo un passo indietro. Se non ho capito male, dobbiamo parlare di come voi riuscite a entrare sul mercato del lavoro e poi casomai del futuro del mercato del lavoro. Allora, sia chiaro, non esiste il mercato del lavoro degli avvocati. Perché? Perché la professione forense è diversissima a seconda del settore in cui si agisce e del contesto geografico-economico in cui si agisce. E si possono fare delle ottime carriere anche muovendosi nel settore A piuttosto che nel settore B. Io ho un'esperienza, e io vi posso parlare solo della mia esperienza, che è quella dei cosiddetti grandi studi legali. Poi vedremo cosa vuol dire grande, o dei cosiddetti studi internazionali, e vedremo cosa vuol dire internazionale, o d'affari, degli avvocati d'affari. Questo è uno dei possibili mercati del lavoro per giovani professionisti. Ce ne sono altri. Ce ne sono altri che non richiedono il fatto di muoversi, di spostarsi. Quelli di voi che vogliono continuare a vivere nella nostra bella città, perché io vivo fuori Bari da ormai 30-40 anni, ma sono barese, quelli di voi che vogliono continuare a vivere a Bari possono fare una scelta assolutamente legittima e razionale. Devono dimenticarsi di lavorare in un grande studio, perché a Bari non ci sono grandi studi, e a Bari non ci sono grandi studi, non perché i grandi studi non possano aprire una sede, non si giustificherebbe dal punto di vista economico, perché non c'è abbastanza domanda di quel tipo di servizio e non c'è abbastanza capacità economica di pagare quel tipo di rate, quel tipo di tariffe, quel tipo di onorari che sono maggiori di quelli che normalmente si praticano a Bari. Però se qualcuno di voi ha la possibilità, per ragioni di famiglia, perché si è laureato con un professore barese che ha uno studio e ha chiesto al professore, allo studente di cui ha apprezzato le capacità, vieni a lavorare da me. Chi ha la possibilità di lavorare in uno studio classico, e ovviamente poi si apre il grande tema, fare civile, fare penale, fare amministrativo, fare tributario, che non sono la stessa cosa, questa è una scelta assolutamente legittima. Diciamo in altro modo, il fascino che spesso i cosiddetti grandi studi esercitano sui giovani, lo posso capire, però non deve essere l'unica ragione per la quale il giovane decide di puntare in quella direzione. Perché se decide di farlo solo per elementi mitologici, di cui vi dirò fra breve, sbaglia. Deve farlo perché ritiene quel tipo di attività coerente con le sue aspettative, con i suoi skills, con le sue capacità. Si può diventare dei grandissimi avvocati di successo sia a livello simbolico, la gratificazione che deriva da fare cause importanti, sia a livello materiale, i compensi che si possono guadagnare se si è dei grandi avvocati, anche in piccole città di provincia o anche in medie città di provincia, quale può essere forse qualificata Bari. È una questione di scelte. Vi dico subito che io su questo secondo scenario vi posso dare poche informazioni, perché non è la scelta che ho fatto io. Perché io ho fatto la mia scelta? In realtà non è stata neanche una scelta, sono quegli sviluppi di carriera che nascono un po' in modo così, un po' in modo fortuito. A me piaceva il diritto internazionale, ecco, piaceva l'internazionale come diritto. Questo è il primo equivoco che spesso i giovani sentono parlare degli studi internazionali. Chiariamo subito. Quando si parla di studi legali internazionali, si fa riferimento a studi stranieri, per lo più inglesi, alcuni sono americani, che decidono di aprire una sede secondaria in Italia e hanno quindi bisogno di avvocati italiani. Quando si parla di studi di avvocati d'affari, si parla di studi di solito di dimensioni medio-grandi, che si rivolgono soprattutto al mondo dell'impresa, per dare assistenza in operazioni di M&A. Cosa sono le operazioni di M&A? Sono delle semplici compravendite. Il contratto che voi studiate, quando fate diritto privato come contratto più importante, quello su cui di solito si spende più tempo, la compravendita è il tipico strumento che viene utilizzato nelle operazioni di M&A. Non c'è nulla di particolarmente sexy, sono dei negoziati per la stipulazione di contratti. L'oggetto è spesso costituito da azioni di una società commerciale, bene, di una società per azioni o da quote di un SRL, ma alla fine stiamo parlando di compravendite. E quando lo studio internazionale apre in Italia, non apre per fare attività di diritto internazionale in senso tecnico. È rarissimo che ci si rivolga ad uno studio legale per risolvere controversie fra stati, e queste sono le uniche nelle quali il diritto internazionale in senso tecnico può venire in rilievo. Quando lo studio americano, lo studio inglese apre in Italia, apre perché vuole avere in Italia avvocati che praticano essenzialmente diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, con una clientela che può essere straniera in relazione ad attività svolte in Italia o italiana in relazione ad attività da svolgere fuori dal territorio nazionale. Quindi se l'idea è di andare nello studio internazionale per fare praticare il diritto internazionale, state completamente sbagliando impostazione. Freshfields, Cleary Gottlieb, Linklaters, Chiomenti, Gianni Origoni, Bonelli Erede, raramente, ma molto raramente, applicano il diritto internazionale. Qualche volta applicano il diritto internazionale privato, che come sapete è tutt'altra cosa, il diritto italiano che dice quali norme di diritto italiano o straniero applicare in certe situazioni. Molto, molto più spesso, nel 99% delle volte, applicano il codice civile, oppure il codice di procedura civile se qualcuno fa contenzioso in quelle strutture, e così via. Quando chiedo ai miei studenti che seguono il corso di diritto internazionale che cosa li motiva a venire a lezione, spesso mi rispondono che a loro piace viaggiare. Allora, se essere avvocato internazionalista vuol dire questo, certo, si viaggia molto di più negli studi internazionali, ma capite bene che non è lì che la internazionalità va trovata. Non parlo del mio studio, perché il mio studio è lo studio attuale, è una realtà molto particolare, l'unico studio in Italia che fa soltanto arbitrati e contenzioso transfrontaliero. Quando si fanno gli arbitrati, in alcuni casi sono arbitrati che riguardano investimenti fatti da un privato in uno Stato, dove la lite è fra il privato e lo Stato. Lì sì che si applica diritto internazionale. Ma al di fuori di questo, l'arbitrato commerciale internazionale è un arbitrato dove alla fine si applica un diritto statale, che può essere quello italiano o quello straniero. Quindi abbiate le idee chiare quando pensate di fare gli avvocati non a Bari, ma a Roma o più frequentemente a Milano, perché queste sono le uniche due città nelle quali i cosiddetti grandi studi agiscono. Cosa sono i grandi studi? I grandi studi sono innanzitutto delle piccole imprese, piccole nel senso rispetto ad una vera impresa commerciale. Ragionano in termini di profitto. Se fanno un investimento, e questo non è soltanto l'investimento di prendere il neolaureato, questo è anche l'investimento di far sì che chi è rimasto come neolaureato, ha fatto l'esame da procuratore, è diventato avvocato, dargli la possibilità di rimanere nello studio, di fare carriera, o addirittura di diventare socio. Io sono stato per 7-8 anni nel comitato che dentro Freshfields decideva le promozioni di avvocati senior a soci. E questa era una valutazione molto complessa, non molto diversa da quella che fa lo studio quando vi dà un lavoro, perché anche lì c'era, non era più un CV, era una descrizione di ciò che questa persona aveva fatto negli ultimi 7-8 anni, che clienti aveva avuto, che operazioni aveva gestito, soprattutto che business poteva sviluppare nel futuro. Perché quando entrate in un grande studio, dovete capire che proprio perché il grande studio è attività di impresa, voi diventate un ingranaggio, un qualcosa che serve a produrre profitto. A un certo punto dovrete avere il vostro, si dice, business plan, cioè un documento che fa capire come pensate voi di conquistare clienti, come pensate voi di raggiungere l'obiettivo di aumentare il fatturato dello studio. Non sarà un problema di adesso, ovviamente, se venite assunti come praticanti, ma dovete capire che sarà un problema che si porrà a distanza di 10-15 anni se fate quel tipo di carriera. Non è la stessa cosa nello studio locale. Nello studio locale di solito le dinamiche non è che il sottostante delle dinamiche è lo stesso, il rapporto con il cliente, però nello studio locale di solito il professionista più anziano può decidere di lavorare di meno, di cedere una parte del suo avviamento al collaboratore bravo, oppure il collaboratore bravo, una volta che ha stabilito un rapporto molto forte con un certo cliente, si mette in proprio, va via e si crea il suo studio. Non è esattamente la stessa cosa. Quindi chi di voi decide di fare una carriera in un cosiddetto grande studio deve capire che entra all'interno di una logica strettamente imprenditoriale. Deve chiedersi anche se ha le caratteristiche per farlo. sono caratteristiche che non hanno nulla o poco a che vedere con la capacità di vincere una causa, di gestire un fascicolo, di far bene un negoziato. Hanno a che vedere con la capacità di generare lavoro, di generare avviamento, di creare nuovi rapporti con nuovi clienti. Questo è molto, molto importante capirlo per non trovarsi poi, e questo è un grosso rischio che i grandi studi pongono al giovane professionista, di non trovarsi dopo 10 anni, che si, o un po' meno se volete, in cui si sono fatte sempre più o meno attività abbastanza simili, perché si è finiti nel dipartimento M&A, e all'interno del dipartimento M&A si è lavorato con un socio, e quel socio faceva solo un certo tipo di operazioni. Bene, se a distanza di 10 anni non c'è la possibilità per il collaboratore di essere fatto socio per ragioni obiettive, quel collaboratore deve riqualificarsi, che non è così facile, soprattutto se ha fatto soltanto un'attività molto specifica e non ha avuto quella apertura che, più ampia che il piccolo studio, ovviamente, il piccolo studio che fa un po' tutto, assicura. Quindi è una scelta che si può fare, che se funziona vi può mettere alla prova su fascicoli importanti, perché c'è anche una gratificazione nell'appunto comprare il Sole 24 Ore e leggere di un'operazione che si è conclusa la notte prima, grazie anche al vostro lavoro, anche se eravate l'ultima ruota del carro. È bello, è gratificante, però ci possono essere delle controindicazioni. Se volete muovervi in quel settore, che è quello che io conosco, quindi dovete innanzitutto fare una scelta, chiedervi: ho le capacità? Se volete muovervi in quel settore, e ripeto, molto dipende anche da come siete voi, da ciò che è il vostro punto di partenza. Dico una cosa che può sembrare antipatica, ma chi ha alle spalle uno studio avviato, perché è lo studio di famiglia o perché è lo studio, non so, di un amico, di un professore che ha detto: vieni da me, io sto per andare in pensione, mi sono rotto le scatole di lavorare, fra 10 anni il mio studio è tuo. Chi ha questa situazione, valutasse attentamente se ha senso metterla da parte per fare la grande scelta di uscire dal contesto barese e andare a Roma o a Milano o addirittura all'estero a fare questa professione. Gli studi grandi sono grandi innanzitutto in senso di dimensioni, quindi non voglio dire essere un grande studio, essere uno studio di altissimo livello, non necessariamente. I grandi fatturati non si accompagnano necessariamente ad una grande qualità. Esistono degli studi più piccoli che assicurano una maggiore qualità. Questo non è vero solo in Italia. C'è uno studio americano di New York che si chiama Cravath, che è famoso per essere uno studio molto più piccolo rispetto ai giganti, Sherman & Sterling, White & Case e quanti altri, che però assicura ai suoi clienti, che sono clienti di una fascia altissima, un ottimo servizio. Se andate a Londra, nella City, da sempre ci sono le cosiddette Magic Circle Firms, sono 5 studi che si sono autoeletti il top della professione nel settore, ovviamente, dell'attività degli avvocati d'affari. Uno di questi grandi studi ha fatto la scelta, si chiama Slow 3MA, di non diventare uno studio internazionale, ha fatto la scelta di rimanere uno studio inglese, senza rilocalizzarsi in altre piazze. E probabilmente come dimensioni, Slot M&A è più piccolo di Clifford Chance, di Freshfields, di Linklaters e di Allen & Overy, che sono gli altri quattro che compongono questa costellazione delle cosiddette Magic Circle Firms, ma probabilmente la qualità è altrettanto, forse anche in alcuni casi, in alcuni settori, più elevata. Quindi non fatevi ingannare dalle dimensioni, dalle sedi magniloquenti, da questi palazzi a Roma, di solito sono palazzi dell'aristocrazia che li mette a reddito perché deve pure pagare le tasse ogni tanto. A Milano possono anche essere strutture moderne. Ma non fatevi ingannare da questo. Questo è necessario, un costo che il grande studio deve necessariamente pagare. Non fatevi ingannare dalla pubblicità. Quando ho iniziato io da Chiomenti, Chiomenti non aveva neanche la targa con scritto studio legale. Perché? Perché il cliente che veniva da Chiomenti o sapeva chi era Chiomenti o non era un cliente, si diceva allora, degno di venire da Chiomenti. Questi tempi sono passati e oggi tutti fanno pubblicità. ma non fatevi ingannare dalla pubblicità, perché la pubblicità, sappiamo tutti, può essere fuorviante. Guardate la sostanza, guardate ciò che davvero in quegli studi si fa, fate domande, quando andate a fare il colloquio avete tutto il diritto di fare domande, anzi, chi fa domande, e poi vedremo il discorso del curriculum, chi fa domande emerge, fa vedere di avere consapevolezza del proprio valore e di volerlo dare il proprio valore, avendo però chiarezza su cosa riceve in cambio. Quindi fate domande e chiedete come viene organizzato il lavoro all'interno dello studio, cosa verrete a fare appena laureati lì dentro, se imparerete cose diverse oppure una sola cosa, che tipo di operazioni ha fatto quello studio nell'ultimo anno, che tipo di cause importanti ha vinto. Avete diritto di fare queste domande e di farvi dare delle risposte più o meno convincenti. Voglio tornare sul discorso del curriculum, perché è molto molto importante il modo in cui uno si presenta, e vi do la mia esperienza proprio recente. Noi abbiamo chiuso nel nostro studio una fase di reclutamento che è durata quasi 2 mesi, perché alla fine, quando lo studio, questo vale soprattutto per gli studi piccoli, ma anche gli studi medio-grandi, quando decidono di prendere un collaboratore stanno facendo un investimento e devono farlo in modo ragionato. Il primo elemento è il curriculum. La collega prima vi ha dato tutta una serie di indicazioni che sono tutte assolutamente corrette. Fatemi insistere innanzitutto sulla necessità che il pezzo di carta che mandate sia, dal punto di vista formale, fatto bene. Potete essere il miglior avvocato di questo mondo, ma se vi presentate con un pezzo di carta dove, per esempio, i margini sono sfasati, ci sono errori di battitura, peggio ancora, errori di grammatica o di sintassi, il vostro pezzo di carta non viene neanche letto. Appena si vede questo, viene scartato. Dovete far emergere la vostra personalità, dando per scontato che tutti quelli che fanno quello stesso vostro mestiere, quindi tutti quelli che hanno mandato il curriculum, anche loro avranno scritto. Dovete scrivere la verità, ovviamente, e qualcuno certe volte bara, ed è pericolosissimo farlo, si esce dal mercato e non ci si rientra più, se il gioco di aver scritto voti non corretti viene poi visto. Allora, dovete essere, ovviamente, seguire lo standard, però cercate anche di essere un minimo originali e soprattutto di differenziarvi dagli altri. Ecco che diventa molto importante, a mio avviso, per esempio, la parte finale dove parlate di voi. Dove parlate di voi o per attività, diciamo, professionali, ma non legate all'avvocatura, quindi qualcuno di voi che ha svolto attività in un'organizzazione no profit, è molto utile metterlo in evidenza. Ma anche la parte proprio personale, dove parlate degli hobbies, di come passate il tempo libero. Certo, se doveste dire passo il mio tempo libero davanti alla televisione a guardare Mara De Filippi, vi dico subito che non sarebbe una intelligente scelta. Se invece fate emergere le vostre passioni per la musica, per la letteratura, per il cibo, per i viaggi, questo vi comincia a differenziare rispetto al solito curriculum noioso. Come funziona nel nostro studio? Noi abbiamo un collaboratore senior che ha il compito di fare lo screening. Ovviamente, da dove inizia lo screening? Per quanto io sia assolutamente convinto che ormai l'università italiana dà voti un po' alla cavolo, e soprattutto dà troppi 30 e troppe lauree con 110 lode, e quindi il vero valore si sta progressivamente abbassando rispetto a come era la situazione 20-30 anni fa. Comunque, detto questo, i voti agli esami di merito e la votazione di laurea sono fondamentali. Vi dico subito, nel nostro studio, salvo qualcosa che faccia dire questo qui ci offre qualcosa di particolare, ma se non si ha 110 e lode, non si viene considerati. Ma perché? Perché ci sono tante persone che hanno 110 lode. Il vero problema diventa, dopo aver avuto 110 lode, capire cosa c'è davvero dietro a questo 110 lode. E quindi anche lì, se io mi sono laureato in una buona università e voi vi laureate in una buona università, Bari ha avuto in passato grandi giuristi, grandi professori, anche nel settore dell'internazionale, che è il mio, ma non solo, Quindi non abbiate complessi di inferiorità di nessun genere. Chi si laurea a Bari si laurea in una buona università. Potete competere con chi si laurea alla Sapienza, alla Bocconi, alla Statale di Milano, eccetera. Però non basta. Non basta perché poi avete vostri colleghi che non solo si sono laureati con 110 e lode, ma per esempio subito dopo la laurea hanno già pubblicato su una rivista scientifica. Qualcuno che ha già uno, due articoli, tre articoli, a noi succede di vederlo dai CV. Fondamentali sono le lingue, che non può essere solo l'inglese ormai. Il nostro studio ha una pratica di diritto di arbitrati in lingua spagnola, quindi noi adesso abbiamo 3-4 collaboratori che oltre all'inglese sanno lo spagnolo, ma l'inglese è il minimo sindacale. Senza un buon inglese parlato e scritto, in questi studi, ripeto, sottolineo, non sto parlando degli studi di Bari o di Napoli o di Reggio Emilia, dove pure si può fare l'avvocato a livelli molto alti, sto parlando dei cosiddetti studi grandi. In questi studi l'inglese è il minimo. Sia chiaro, se anche non lo parlate benissimo, poi con la pratica si raggiungono dei miglioramenti, è ovvio, però dovete averla questa base, perché se non l'avete non venite considerati. Chi ha, oltre all'inglese, lo spagnolo o il francese o, non so, qualche altra strana lingua che potrebbe nei prossimi anni diventare importante, come può essere il mandarino, probabilmente acquista più interesse agli occhi di chi sta facendo questo screening preliminare, finito il quale poi, di solito, c'è il colloquio, che è altrettanto importante, perché è nel colloquio che noi vediamo la persona. E la persona non è soltanto aver preso buoni voti agli esami, la persona è qualcuno che in una situazione che può anche essere, lo riconosco, difficile, stressante, si è o in presenza o peggio di fronte a un video e si hanno 3-4 signori, alcuni tra virgolette anziani, che fanno domande e ai quali bisogna rispondere. Bene, anche lì se vi imbranate, se... si capisce che avete perso il controllo delle vostre emozioni, va male. Se parlate troppo, se siete troppo friendly, troppo amichevoli, va male ugualmente. Dovete mantenere quel contegno relativamente freddo, controllato, simpatico, anche perché chi vi sta interrogando sta pensando: ma io voglio avere questa persona ogni giorno in studio. È qualcuno che si integrerà bene nel team, perché ormai il lavoro è tutto un lavoro di team, quindi bisogna avere qualcuno che ha una personalità che non fa frizione con la personalità degli altri. Insomma, qualcuno che appare vivace, intraprendente, ma senza esagerare, fa una migliore impressione. Qualcuno che si presenta a una job interview vestito in modo estremamente formale sbaglia, ma sbaglia anche chi va alla job interview vestito in jeans più o meno strappati. Anche l'aspetto esteriore conta. Non esagerate, io ho visto delle simpatiche candidate che si erano truccate come se dovessero poi andare in discoteca. Non funziona. Bisogna avere quel tipo di immagine che poi è quella che se andate in una corte di giustizia, forse non in Italia, ma se andate di fronte ai giudici inglesi o andate di fronte a un tribunale arbitrale, ci si aspetta che chi compare, uomo o donna che sia, sia vestito in modo appropriato, quindi senza esagerazioni, ma neanche senza un casual eccessivo. Il colloquio è molto importante, perché ripeto, avete superato la prima fase, ma la seconda fase è quella dove poi si decide se preferire voi a qualcun altro. Dove va il mercato legale? Questo chi lo può dire? Probabilmente dopo questa crisi, dicevo prima al vostro collega Lardo, che io sono 3 mesi che sono in montagna, ma sto lavorando tantissimo ed è piacevolissimo lavorare in questo modo. Molto probabilmente io, forse perché me lo posso permettere, ma io non riprenderò, quando sarà finita la crisi, ad andare in studio ogni giorno. Perché? Perché ritengo che molte delle attività che io posso svolgere in studio posso svolgere nello stesso modo a casa o in un posto piacevole come può essere una seconda casa in montagna. Non tutto si può fare così, e per voi giovani è fondamentale l'interazione fisica, cioè avere le riunioni con il socio, le riunioni con il collaboratore più anziano, le riunioni fra di voi, è fondamentale. E infatti, per dire, il nostro studio adesso tutti lavorano a distanza, ma abbiamo organizzato delle modalità con le quali cerchiamo di mantenere un po' l'attività in presenza, perché è fondamentale. Però il mercato del lavoro dei grandi studi in futuro risentirà di questo. E ci sono già degli indicatori, so che Linklater ha ridotto, credo del 30-40%, gli spazi occupati dal suo studio nella City, non nell'immediato, l'ha ridotto in via stabile. Probabilmente quando tutto questo sarà finito, i grandi studi faranno un calcolo di quanto costa una postazione di avvocato, che nelle grandi città ha un costo, di quanto si guadagna facendo lavorare quell'avvocato a casa, e poi creeranno meccanismi ibridi per i quali si lavora in parte in presenza, in parte in studio. Ci sono degli studi dove neanche i soci hanno il loro ufficio, anche i soci quando hanno bisogno di essere in studio prenotano una postazione e arrivano lì con il loro computer e con le loro carte. Quando hanno finito tolgono il loro computer, tolgono le carte e se ne tornano a casa. Questo ha un impatto sui costi incredibile, se pensate ai fitti che si pagano nelle grandi città, si tratta di Londra, si tratta di Milano, si tratta di New York. Questo è un elemento che probabilmente giocherà sul futuro. Secondo elemento che io ho visto negli ultimi 20 anni della mia professione, ed è il fatto che è ovvio, quanto più un certo tipo di attività si standardizza, tanto più diventa un'attività che perde di valore. Allora, quando io ho iniziato a fare le operazioni di M&A, i clienti pagavano notevoli onorari per attività quali la due diligence, quali negoziati di contratti abbastanza semplici. Oggi molti di questi clienti queste attività se le fanno da soli, in house, con i loro uffici legali interni. Non spendono 400 euro, 500 euro di compenso orario per un socio per avere la review di un rapporto di due diligence. Lo fanno fare ai loro dipendenti e ritengono ugualmente di arrivare a un risultato. Così come se l'operazione non ha un valore molto alto, i contratti di M&A potrebbero venderli dai tabacchini, sono alla fine degli standard che si possono fra di loro mescolare. Quindi la specializzazione diventerà inevitabile. Si andrà dall'avvocato, come già oggi in parte accade, solo quando c'è davvero bisogno dell'avvocato. E questo mi porta a dirvi un'altra cosa, è vero, il grosso del fatturato dei grandi studi ancora oggi, secondo me, deriva, non ho dati, ma ho la sensazione che derivi dall'attività del dipartimento corporate, e il dipartimento corporate di solito il grosso della sua attività lo dedica alle operazioni di acquisizione e di fusione, il cosiddetto M&A. In realtà io credo che oggi, dal punto di vista della profittability, del margine che l'attività dell'avvocato genera, la specializzazione in settori molto particolari, quali possono essere il tributario, l'amministrativo, quello nel quale mi muovo io, il contenzioso arbitrale, il penale, spesso si dimentica che dai tempi di Mani Pulite in poi è nata una professione molto particolare, che è quella dell'avvocato penalista, che ha come clienti essenzialmente i manager con riguardo a reati cosiddetti da white collar. Il penalista che ha questo tipo di specializzazione è innanzitutto un penalista che sa l'inglese, e sapendo l'inglese riesce a parlare ai clienti stranieri in modo che i clienti stranieri capiscano i rischi a cui vanno incontro, il modo in cui possono difendersi nei tribunali italiani. Quello è un settore che i grandi studi non coprono. I grandi studi difficilmente si occupano di penale. Se lo fanno, lo fanno come sponda fra un loro cliente istituzionale, una grande banca, una grande società, e lo specialista. E lo specialista penalista è quello che, e ci sono, se andate su Google trovate questi dati, è quello che riesce, perché sa la lingua innanzitutto e ha quella flessibilità che è richiesta dal cliente internazionale, sa lo stile del colloquiare col cliente internazionale, non è il solito vecchio trombone che scrive pareri lunghi 100 pagine che non concludono nulla. Sa che il cliente internazionale, se chiede un parere, vuole avere sulla prima pagina la domanda e la risposta, e poi si legge le motivazioni. Queste sono stupidaggini, si imparano subito una volta che si entra nel mondo del lavoro, ma chi fa quel tipo di attività penalista, da penalista, probabilmente si diverte molto di più e guadagna forse anche molto di più di uno dei tanti avvocati dei grandi studi che stanno lì a fare operazioni di M&A che poi spesso diventano abbastanza noiose. Lo stesso vale per l'amministrativo. Tutte le grandi società che operano in Italia in settori regolati hanno bisogno della consulenza dell'amministrativista, ma non vogliono l'amministrativista classico, vogliono l'amministrativista che sa spiegare a loro in inglese la complessità del diritto amministrativo italiano. Chi dovesse riuscire fra di voi a coniugare questo, quindi la capacità di comunicare con un cliente straniero e una buona conoscenza del diritto amministrativo, di nuovo, su piazze come Milano o Roma, più che Bari, potrebbe fare una brillante carriera. Lo stesso vale per il tributario. Il tributario è un settore estremamente specialistico, dove se si sa la lingua e si riesce a capire come si comunica con il cliente straniero, si possono raggiungere grandi risultati. E sul tributario esistono delle boutique, che poi tanto boutique non sono, perché ormai sono studi con 7-8 soci e 30-40 collaboratori che fanno essenzialmente questo. E non posso escludere che altre specialità emergano nei prossimi 10-15 anni. Quindi dovete essere molto molto attenti, chiedervi innanzitutto cosa davvero volete fare, se avete le capacità e la voglia di farlo, e una volta che avete risposto a queste domande diventa possibile indirizzare i vostri curricula verso lo studio A piuttosto che lo studio B. E ritorno al mio punto di partenza, non è detto che lo studio di Bari, che ha un buon track record, che ha una buona reputazione, che ha un buon leader, che ha una buona base di clienti, non possa essere per alcuni di voi la giusta soluzione alla ricerca di un lavoro. Certo, anche a Bari cominciano a vedersi studi un po' più strutturati, mentre si hanno studi all'antica, anche lì potete fare delle scelte, però dovete capire qual è il vostro mercato di riferimento. Non so se ho toccato tutti i punti sui quali...